Polidori e Code, un programma di Giulia Negri e Elena Polidori.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Bentornati a Cuore e Code, la trasmissione di Radio Oltrelago dedicata al mondo degli animali. Io sono sempre Giulia Negri dell'Associazione Animalista Franca Valerio DV e nella puntata di oggi voglio parlare di interventi assistiti con gli animali. Quindi sapete che insomma, questa trasmissione è dedicata al mondo proprio dei cani, dei gatti, ma di qualunque specie, e soprattutto parliamo spesso di quanto gli animali facciano bene all'anima, quanto facciano bene alle persone, ma non solo sono importanti nella quotidianità della vita delle persone, ma sono importanti anche, forse anche soprattutto, nei momenti difficili della nostra vita, quando attraversiamo un momento buio, quando siamo malati, nella fase di nella vecchiaia, quando siamo in presenza di bambini o persone con disabilità o ancora con bambini problematici, e quanto siano fondamentali anche, per esempio, quanto sia fondamentale crescere anche con un cane, quanto questo sviluppi l'empatia di quelli che saranno i cittadini del futuro. Quindi insomma, la relazione uomo-animale è sempre fondamentale nella nostra trasmissione. Siamo grandi sostenitori del condividere la vita insieme ad un animale, ma in particolare oggi parliamo proprio di come gli animali possono essere di supporto in un processo di cura, in un percorso di cura, e come lo possano anche migliorare la risposta del paziente in questi casi. Per fare questo sono qui con me due veterinarie dell'ASL Roma 4 che sono responsabili dei corsi di formazione per gli operatori di interventi assistiti con animali. Quindi abbiamo la dottoressa Alessia Liverini e la dottoressa Chiara Servini. Benvenute in questa esperienza.
Grazie.
Allora, loro sono qui appunto per parlarci di questa iniziativa, di questi corsi che si tengono, che tiene l'ASL Roma 4, dove tra l'altro sul sito potete trovare tante informazioni, magari qualcosa che non riusciamo a dirvi in questo breve tempo, però insomma poi avete il sito dell'ASL dove potete andare a ricercare e magari decidere di fare questo percorso. Allora, chi delle due mi racconta che cosa sono in pratica gli interventi assistiti con gli animali e come questi possono migliorare e affiancarsi alla terapia tradizionale, diciamo?
Sì, gli interventi assistiti con gli animali hanno sostituito il termine più conosciuto, quello della pet therapy.
Esatto.
Questo già dal 2015, quando il Ministero della Salute, con un accordo Stato-Regioni, ha tentato anche di regolamentare in maniera piuttosto dettagliata questo mondo che era poco poco anche c'erano molti professionisti ai quali però non veniva riconosciuto il loro status, e d'altra parte c'erano anche tanti che si improvvisavano,
quindi è una sorta di è stata stabilita una sorta di certificazione,
proprio
quindi
di regolamentazione, proprio normativa,
perfetto.
Diciamo questo per dare anche il giusto valore ad un'attività che è quella di promuovere la relazione, come giustamente accennavi nell'introduzione prima tu, e di valorizzare quanto la presenza degli animali non solo nel nostro quotidiano, ma canalizzata grazie all'aiuto di professionisti che sono proprio appositamente formati, riesca in molti ambiti sia di tipo più, diciamo, medico, se vogliamo, quindi più terapeutico, ma anche di tipo ludico-ricreativo, tant'è che le linee guida hanno proprio definito le differenze tra i diversi tipi di interventi, quanto appunto la valorizzazione guidata, in un certo senso, dai professionisti possa poi effettivamente determinare delle miglioramenti che però sono tangibili anche scientificamente, cioè che noi possiamo in qualche modo cercare di misurare effettivamente.
Quindi questo è fondamentale, quindi è stato appunto creato, normata e riconosciuta la figura dell'operatore. Poi ci sono, vedremo magari, diversi livelli, perché c'è il responsabile di progetto, il coadiutore, insomma ci sono diverse figure professionali che poi collaborano ad un progetto tra virgolette di pet therapy, quindi laddove vengono utilizzati gli animali, che non è solo il cane, ma può essere il gatto, il coniglio, il cavallo. Quindi ho visto veramente anche animali che non pensavo, gli asini, vabbè, cioè tutta la sì, cioè, beh, che conosciamo bene. Ma quindi come si svolge, come si diventa operatore? Quindi ci si iscrive a questi corsi organizzati dalla ASL, e che succede poi?
Per diventare un operatore, che è un professionista nell'ambito, nel settore degli interventi assistiti con gli animali, bisogna seguire un percorso ben definito, e che si sviluppa in 3 livelli: un livello propedeutico, un livello base e un livello avanzato. Il livello base è specifico per ogni figura professionale, perché negli interventi assistiti si parla di equipe multiprofessionale, nel senso ci sono varie figure professionali, come già anticipavi tu. C'è il coadiutore dell'animale, che è la persona che proprio sta con l'animale nella seduta, nell'intervento assistito proprio, e che quindi è anche responsabile della gestione nella seduta stessa. C'è il medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali, come siamo io e Alessia, che collaborano nella scelta dell'animale e danno l'idoneità e stabiliscono i requisiti sia sanitari che comportamentali per gli animali che possono coinvolgere, che possono essere coinvolti nel progetto. Poi c'è il responsabile di progetto, che invece coordina l'equipe e definisce gli obiettivi. E infine c'è il referente di intervento, che invece è la persona che proprio sta con il paziente, l'utente, proprio segue la persona più che l'animale. Queste varie figure quindi sono, tutte devono seguire questo percorso base in 3 livelli. Il secondo livello, diciamo quello base, è diverso per ogni figura professionale, mentre il propedeutico e l'avanzato viene seguito in maniera uguale per tutti, perché si segue tutti quanti insieme. E nel corso specifico, nella nostra ASL, l'ASL Roma 4, dove lavoriamo sia io che la dottoressa Liverini, è l'unico ente attualmente formatore pubblico, formatore per gli interventi assistiti con gli animali.
Nella regione Lazio.
Esattamente.
Insomma, è una notizia importante.
Esatto.
Ecco, e nella Roma 4 è di riferimento proprio, sì, nella regione Lazio per questo tipo
e
di formazione.
Un'unità è stata formata, l'UNFIA si chiama, è un'unità multidisciplinare che è stata creata grazie anche alla collaborazione e lungimiranza di Barbara Scriboni e Gianna Regoli, con cui collaboriamo, che si occupa proprio della programmazione e dell'organizzazione di questi corsi. Se qualcuno è interessato a seguire corsi, sia nei programmi sia nelle date di svolgimento, sul sito dell'ASL Roma 4 c'è un'icona con una zampetta con scritto animali, si clicca lì e si collega a un link che è scritto interventi assistiti con gli animali, e lì trovate tutte le informazioni.
Quanto dura un corso?
Dura
parecchio, sì. Cioè, ci vuole,
diciamo,
il periodo
per concludere l'intero percorso. Cioè, bisogna che l'intero percorso sia concluso entro 4 anni, ci sono 4 anni di tempo. Sono 21 ore il corso propedeutico, dalle 40 alle 56, dipende dalla figura professionale, per il corso base, 120 ore invece per il corso avanzato.
È un impegno.
Almeno, minimo. Poi noi, per esempio, per il corso specifico sui gatti e i conigli, le linee guida prevedono un corso di 8 ore complessive, ma siccome sono due specie estremamente differenti e che meritano ciascuna un approfondimento,
il tempo adeguato.
Per noi è il doppio, esatto. Il nostro corso è il doppio, almeno il doppio.
Scusatemi, ma quali animali possono essere? Abbiamo parlato, appunto, abbiamo anticipato un po' di non solo il cane, ma e quali altri animali? Cioè, che caratteristiche deve avere, per esempio, un cane e gli altri animali che possono essere coinvolti in questo tipo di interventi?
Allora, gli animali che possono essere coinvolti negli interventi assistiti ovviamente devono appartenere a specie domestiche e che soprattutto devono essere in grado di instaurare delle relazioni sociali con l'uomo, perché la base degli interventi assistiti è la relazione.
La relazione uomo-animale,
esatto.
Certo.
Attualmente le linee guida degli interventi assistiti prevedono il cane, il cavallo, l'asino, il gatto e il coniglio. Queste sono previste ufficialmente negli interventi assistiti. Se poi qualora si volessero utilizzare e coinvolgere altre specie animali, nell'ambito della terapia e dell'educazione bisogna chiedere un permesso al centro di referenza nazionale, al Ministero della Salute. Però queste 5 specie non c'è problema, sono proprio quelle previste per legge.
Quelle non previste quali potrebbero essere?
Potrebbero essere delle volatili, esatto.
Perché le galline anche hanno una relazione.
Anche i maiali.
Ma
anche
soprattutto
i
maiali.
Esatto.
Sono più intelligenti anche dei cani.
Per coinvolgere questi animali bisogna fare una richiesta.
Perché ancora non sono anche nell'immaginazione delle persone, ancora non vengono visti
così. C'è da dire anche che per queste specie animali noi siamo meno a conoscenza di quelli che possono essere i parametri da valutare per garantire il loro benessere animale.
Esatto, e questo è fondamentale perché in questi progetti, ci tengo a precisarlo, sì, gli animali non sono visti come oggetti che vengono utilizzati, ma vengono rispettati in quanto soggetti ed esseri senzienti, anche se c'è qualche ministro che nega questo essere senzienti, però insomma comunque essendo esseri senzienti vanno anche rispettati e rispettata la loro natura, certo. Quindi deve trarre il beneficio il paziente, ma anche lo stesso animale, non deve essere uno stress,
esatto,
per entrambi.
La bella presenza del medico veterinario penso sia
è proprio questa a garantire
esatto, questo aspetto, poi sia l'idoneità dell'animale sia dal punto di vista sanitario, quindi come prevenzione di qualsiasi tipo di zoonosi, ma anche comportamentale, quindi sia come tutela per il paziente ma anche per benessere dell'animale,
esatto,
perché potrebbero crearsi situazioni.
Deve essere un momento piacevole per entrambi, ossia dove traggono entrambi beneficio e non di stress.
È il presupposto degli interventi assistiti. Se l'animale non sta bene, non si diverte, non ha piacere, la relazione non funziona. L'animale è un collante in quel momento,
certo,
è un ponte che apre dei canali.
È un facilitatore.
Esattamente, che normalmente non... tra uomini difficilmente si riescono ad aprire.
Quando io ero piccola, nei lontani anni Ottanta, avevo una sorella disabile e ero molto incuriosita dall'ippoterapia, proprio perché il cavallo era capace di aprire superare certi canali comunicativi,
sì,
soprattutto nei bambini all'epoca, insomma, con autismo,
esatto,
poi, dove all'epoca se ne sapeva veramente poco, insomma, parliamo di 40 anni fa. Però io ero affascinata da questa, dall'ippoterapia, perché vedevo nel cavallo, cioè, come poteva interagire, quindi era, sono nata animalista, quindi dentro io, quindi non era già da piccola, ero curiosa di questa cosa. E, dove si svolgono questi interventi? Sì, abbiamo detto che caratteristiche devono avere e la normativa cosa prevede, ma dove si svolgono? Cioè in pratica, cosa avviene durante un intervento assistito e dove vengono prestate questo tipo di interventi?
Allora, diciamo, le sedi del setting possono essere le più svariate. Partiamo dalle scuole, ma anche gli ospedali, centri riabilitativi, centri per i tossicodipendenti, carceri, case famiglia, un po' in tutti quei luoghi dove abbiamo la necessità di erogare praticamente questo tipo di attività. Cosa fondamentale è che però, sempre ai sensi della succitata normativa, queste strutture devono essere inserite in un elenco gestito attualmente dalle... in primis, diciamo, autorizzati, questi centri sono in qualche modo censiti e autorizzati dalle ASL, quindi dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che nel caso specifico nostro, dell'ASL Roma 4, ha appositamente formato un gruppo che è il gruppo Gaia, che supervisiona proprio il gruppo aziendale interventi assistiti, che si cura di verificare che effettivamente queste strutture abbiano tutti i requisiti che a tutela non solo dell'animale, ma ovviamente del fruitore, dell'utente, del paziente.
Ma una struttura che vuole candidarsi, ossia il direttore medico, il direttore sanitario può fare domanda alle ASL, immagino, per essere inseriti in questa lista?
Certo. Assolutamente. Quindi... sì, che poi strutture che saranno diverse se poi gli animali saranno residenziali, quindi come appunto i cavalli o gli asini, che in genere sono nei maneggi o comunque nelle strutture dove vivono,
certo,
gli animali, oppure il cane
che invece si reca. Quindi come si svolge una seduta, un esempio, sulla base della vostra esperienza, se...
Sì, c'è
qualcosa di avete qualcosa di carino da raccontarci,
abbiamo,
per far capire,
diciamo,
meglio a chi,
sì,
ci sta ascoltando?
In questo momento abbiamo attivo un progetto con la ASL Roma 4, un progetto di educazione assistita che si chiama Te la do io una zampa, che è voluto fortemente dal nostro direttore dell'unità complessa per la disabilità ad adulti, ed è coordinato e supervisionato dal gruppo Gaia Unfia, anzi Unfia Gaia. Quindi
l'altro giorno c'è stata la prima seduta.
E dove si sta svolgendo?
L'abbiamo autorizzato un parco pubblico che è il Parco Spigarelli di Civitavecchia e i pazienti coinvolti, insomma gli utenti coinvolti sono i ragazzi dell'Istituto Calamatta di Civitavecchia che sono ragazzi affetti da disabilità grave e disturbi dello spettro autistico. Precedentemente avevamo attivato un altro progetto nell'ambito delle cure palliative presso l'Hospice Carlo Kenis, sempre di Civitavecchia, a supporto proprio sia del paziente nel fine vita che dei familiari dei pazienti. Come si svolge è qualche cosa di molto complesso, nulla viene lasciato al caso, c'è una progettazione appunto coordinata dal responsabile di progetto insieme poi all'equipe, una preparazione meticolosa proprio perché quello che si dice non è la presenza singola della, cioè non è la presenza dell'animale, altrimenti tutti quelli che hanno un animale dentro casa dovrebbero essere sani, ma in realtà aiuta, ma nel caso degli interventi assistiti esistono tutta una serie di attività che vengono progettate, ideate e pensate con i margini poi di
impiedibilità,
certo, beh, okay.
In cui poi l'equipe, cioè gli operatori che sono nel setting sono
il coadiutore che sta con l'animale, il referente di intervento e il responsabile di progetto sì. In caso di terapia o di educazione. Nel nostro caso, in questo caso di Civitavecchia, sono stati coinvolti dei cani, Boris, Lilli e Ronny, che sono stati primo soltanto Boris e Lilli, poi adesso arriverà anche Ronny, e sono stati animali che abbiamo, io e Alessia abbiamo validato, valutato idoneità, fatto test comportamentale.
Che tipo di cani sono?
E Boris è un barboncino, e Lilli è un golden retriever e Ronnie è un meticcio simpaticissimo, nero, pelosetto, e ognuno ha una sua caratteristica e ognuno ha delle sue specificità e anche attitudini, anche bisogni e anche piacere di fare alcune cose, no?
Certo.
E un po' questo qui che si cerca di decidere anche insieme. L'equipe multidisciplinare serve anche a questo. Proprio dopo l'intervento abbiamo fatto un incontro anche online dicendo: ma Ronnie piace più questo, piace più quest'altro, la prossima volta facciamo un'attività di questo tipo, no? Oppure qualcuno propone un'attività, però conoscendo il cane sappiamo che quell'attività può non piacergli, allora si evita. Quindi diciamo forse
deve
il lavoro
un
di
gioco
chi...
anche
esatto,
per loro.
Assolutamente.
La risposta degli utenti in questo caso come è stata? Io vorrei essere là, sì. Lo potete immaginare. Quindi
c'è curiosità, sorpresa, qualcuno inizialmente magari un pochino più titubante, però poi c'è, a parte che proprio è appunto il solo ingresso dell'animale cambia l'espressività delle persone. Poi più o meno magari coscienti della situazione, però presenti, ma si vede anche degli stessi operatori, cambia, alle volte è quella un po' la fatica che si fa
di rimanere nei propri ruoli, sì, no? A volte tutti si sentono molto coinvolti, bravo, da questo aspetto.
Beh, ma questo anche l'introduzione degli animali sul posto di lavoro, che migliora la produttività, migliora le relazioni, il team building, quindi veramente sono, non a caso il motto della mia associazione è proprio la felicità scodinzola, quindi è fale fusa, però insomma scodinzola principalmente perché io sono fermamente convinta che cambi l'espressività delle persone, ma anche l'approccio alla vita stessa, quindi proprio immaginate una persona depressa che comunque deve uscire, oltre ai farmaci, certamente la terapia farmacologica, ma il fatto di doversi,
però
no,
questa è un'aggiunta,
infatti questo
no?
È un, si affianca, come
si
dicevo prima, non si sostituisce, però immaginate il senso di responsabilità, la passeggiata, l'obbligo, l'interscambio proprio emotivo, perché quanti di noi, cioè chi ha gli animali lo sa che poi ci si fanno delle confidenze con gli animali che magari non si fanno alle amiche, alla famiglia, quindi, e noi siamo convinti che loro ci rispondano e che ci diano dei consigli ottimi, quindi voglio dire
ma anche proprio l'affettività, anche la relazione tattile, spesso tanti utenti chiedono di poter accarezzare, no? O chiedono, vogliono accarezzare,
che per il mondo degli autistici è una cosa fondamentale, il toccare, perché è una cosa che non fanno e non vogliono ricevere.
Ed è uno dei punti su cui si lavora anche un pochino di più, no?
Esatto.
È proprio con delle attività specifiche su quell'aspetto. Ed è un aspetto meraviglioso, soprattutto per persone magari che stanno in un istituto chiuse e non hanno l'affettività mai di una famiglia alle spalle.
Esatto, esattamente. Quindi è fondamentale. Ma io per esempio ricordo molto un libro che si chiama Le fusse di Oscar, dove parlava appunto di questo gatto che era all'interno di un hospice, quindi insomma e dava conforto poi fondamentalmente a chi insomma, era in procinto di volare sul ponte, perché anche per le persone non mi piace parlare di morte, però insomma comunque gli animali sentono qualcosa che noi non sentiamo, percepiscono delle difficoltà, percepiscono degli stati d'animo che spesso noi stessi non percepiamo. Io avrei mille racconti da fare, avendo tanti animali, insomma potrei dedicare una giornata, e quindi questo è comunque un mondo interessante, quindi vale la pena per chi vuole fare questo tipo di esperienza, andare sul sito dell'ASL Roma 4 e
farlo veramente e iniziare, con i criteri giusti,
iniziare farlo, sì, farlo in modo non improvvisato, ma certificarsi, sì, perché così si può poi lavorare all'interno di un'equipe multidisciplinare, esatto, come quella di cui mi state parlando. E bisogna appartenere all'ASL di appartenenza, o si può essere di qualsiasi parte della Regione Lazio, quindi
anche al di fuori,
quindi anche al di fuori della regione.
Corsi.
Benissimo, quindi anche chi non è chi non vive a Roma o nei pressi di Roma, ma nelle altre regioni può.
Ci sono persone che vengono anche dalla Calabria.
Sono molto frequentati come corsi?
Sì, sì. Cioè, anche perché c'è un numero ben definito di persone.
Quanti? È un numero chiuso.
30 sono le secondo le regole imposte dalla Regione Lazio, in quanto nella Regione Lazio questo tipo di corsi sono sotto l'egida della formazione della Regione Lazio, quindi sono estremamente mi viene la parola sono ben stabiliti da sotto tutti i punti di vista,
perché c'è l'esame finale, c'è il commissario regionale, quindi
c'è una tesi finale, leggevo,
un esame,
mini laurea a tutti gli effetti, direi. Sì, beh, anche una professione può diventare dopo, adesso io non so se viene retribuita o meno, però insomma ecco, se
chi lavora bene lavora bene.
Lavora bene.
Lavora
in tutti
bene,
i sensi. Sì, posso chiedervi per esempio le caratteristiche, qualcosa di relativa ai singoli animali con cui vengono erogati questi interventi? Se avete esperienza di altri animali rispetto al cane, quindi qualche esempio, qualche racconto, qualche animale che vi è rimasto particolarmente nel cuore?
Gli asini, parliamo di asini. Abbiamo partecipato a dei progetti per gli asini, con gli asini, e sempre con dei bambini nello spettro dell'autismo. E, fantastici. E degli asini hanno la capacità di stare, la capacità di tranquillizzare, soprattutto bambini che hanno una rausa, un'attivazione molto elevata,
iperattivi.
E l'asino, sia col suo stare stoico, fermo, sia con la sua tranquillità, sia anche l'aspetto tattile di cui parlavamo prima, no? Il manto dell'asino, il pelo proprio, no? Aiutava tantissimo. E poi erano coinvolti tre asini diversi, diversi proprio come conformazione, anche uno più piccino, e Martina, e poi c'era Margot che era più alta e anche un pelo diverso, un colore diverso, e allora era bello anche vedere come i bambini si avvicinavano all'uno o all'altro o stimolavano le loro sensazioni e anche il feedback che hanno dato. Hanno fatto dei disegni con gli asini, hanno fatto delle attività, hanno fatto proprio anche un questionario, gli avevamo fatto fare un questionario nel periodo del Covid, che purtroppo non si poteva fare l'attività, e quindi gli abbiamo fatto fare questo questionario per avere un ritorno. E quindi sono uscite delle frasi, delle espressioni molto, molto carine, no? Anche soprattutto i bambini dell'autismo, dell'aspetto dell'autismo, sull'aspetto fisico, sulle orecchie grandi, sul pelo morbido, è bella, è la mia amica, anche parole che, anche se hanno una difficoltà nel verbalizzare, questi bambini sono riusciti, magari con l'aiuto dei genitori, a esprimere l'affetto per questi dovevano dargli da mangiare, avevano voglia di vederli, di fare la passeggiata con loro. Ed è una cosa che magari...
Un successo enorme, una cosa del genere, perché conosce il mondo della disabilità, è un aspetto enorme. Hai detto adesso, hai parlato dei genitori, ecco, come vengono presi e come vengono accolti dai genitori questo tipo, la proposta di questo tipo di progetti per i propri magari figli con disabilità, con problemi? Vengono accolti in modo positivo o c'è qualche...
Allora, spesso è già difficile riuscire a far... Consideriamo che quando sono terapie devono essere prescritte da un medico ed è ancora molto difficile che i medici comprendano quanto invece è importante. Però le famiglie se ne rendono conto, in realtà, quando riescono a entrare all'interno di questi progetti, comprendono, diciamo, l'importanza e il valore quando riescono effettivamente a toccare con mano e vedere il progresso, perché lì per lì all'inizio, almeno per quella che è la nostra esperienza, sono scettici, ma soprattutto lo vedono come magari un momento in cui loro possono
rilassarsi,
che non è poco, voglio dire, no,
anche loro ce l'hanno bisogno.
Che non è, però in realtà non riescono all'inizio a percepire quanto sembra quasi più una cosa
più
di
un
svago.
Esatto, sì. Sembra più un gioco a volte all'inizio, lo prendono come un gioco, poi quando vedono invece un risvolto, un aumento anche delle competenze, allora capiscono effettivamente.
Quindi bisogna creare cultura su questo tipo di terapie, quindi sia lato genitori, quindi lato popolazione, ma anche lato medici, evidentemente. Ancora.
Per creare cultura bisogna fare questa attività seriamente.
Beh sì, non bisogna nulla deve essere lasciato al caso.
Perché l'improvvisazione
non bisogna, no, l'improvvisazione è sempre pericolosa, ma in tutte le professioni, soprattutto in quelle che riguardano poi le malattie, ecco, insomma. Invece un'applicazione nell'aspetto ludico, perché adesso abbiamo parlato come trattamenti curativi.
Nelle scuole abbiamo partecipato anche qui a dei progetti in cui veniva coinvolto il coniglio.
Che finalmente molto... spero venisse presentato come un animale domestico e non come un piatto.
Assolutamente, con una preparazione
che secondo
prima
me è fondamentale nelle scuole insegnare questo.
Soprattutto nelle scuole di provincia, di campagna.
Esatto, dove il coniglio spesso lo prendono da fuori e lo cucinano. Quindi insomma.
È comunque una preparazione proprio all'avvicinamento e alla modalità di relazionarsi con l'animale che viene presentato in un momento successivo. Non è che sempre l'intervento prevede immediatamente l'ingresso dell'animale.
Viene introdotto, quindi c'è un avvicinamento.
Ma anche giorni prima, nel senso con un'attività che viene definita referenziale, cioè in assenza dell'animale.
In questi casi è chi è che si fa promotore all'interno di una scuola? Un insegnante, la preside? Come si può?
Sì. Generalmente l'insegnante, oppure anche se c'è un'equipe già che lavora insieme, che ha un progetto, può anche proporre, andare nelle scuole e proporre un progetto. Quindi
noi in associazione abbiamo una maestra elementare, quindi che adesso chiameremo subito e le chiediamo di insegnare qui a Trevignano, quindi non sarebbe male poter fare una cosa del genere.
Bisogna, ecco, appunto, può richiedere, appunto, deve conoscere appunto queste figure, l'importante è che ci sia un'equipe
Le
attività ludiche, almeno il coadiutore del cane e il veterinario che lo...
Il coadiutore, l'ultima domanda e poi vi saluto, il coadiutore del cane o del gatto, è il proprio cane o è un cane che frequenta, non so, noi abbiamo un rifugio per esempio, potrebbe essere un cane del rifugio o deve essere un cane che vive a casa con noi?
Due distinzioni, prima cosa, spesso e volentieri sia il cane del proprietario, e anche il coadiutore, ma non è detto, nel senso che può essere pure che una persona abbia più cani, il coadiutore non sia il proprio cane, questo può essere, però tendenzialmente nella norma è il proprio cane. Ci tengo a sottolineare questo aspetto che ci hai detto adesso del canile rifugio e tutto quanto, perché gli animali coinvolti negli interventi assistiti non devono avere un'anamnesi di abbandono, maltrattamento, non devono provenire dal canile, a meno che non abbiano fatto un percorso di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario comportamentalista. Quindi mi raccomando, perché spesso e volentieri si sente dire prendo il cane dal canile e gli faccio fare gli interventi assistiti. In realtà non è così, deve fare se proprio già non dovrebbero essere presi questi che hanno questa anamnesi, presi per questa attività, per carità, l'adozione ci mancherebbe, anzi, grande sostegno.
Recente, non, no, ma spesso, ve lo chiedo perché spesso, per esempio, io ho dei cani a casa che hanno tutti comunque alle spalle una storia di ex randaggi, però nel caso di un paio dei miei cani, loro sono molto, talmente tanto equilibrati che certo. A me piacerebbe poterli certo. utilizzare.
Però questo, diciamo, l'anamnesi di abbandono
però
si parla
va fatta
di recente.
Una valutazione, esatto, una valutazione da parte dei veterinari.
Esatto, sì. Anche perché il veterinario esperto in interventi assistiti con gli animali valuterà, farà dei test non soltanto sanitari, ma anche comportamentali per vedere
ovviamente la
mi
reazione.
Mando più possibile la seduta. Specifici, la cosa importante è che l'idoneità è specifica per quel preciso progetto, cioè non è un brevetto generico di perfetto. Cane per interventi assistiti,
questo
è molto importante,
è interessante questo,
perché quindi l'idoneità dell'animale è specifica per quel determinato progetto, in funzione dell'utenza, in funzione degli obiettivi dell'educazione, quindi non
massima,
è un brevetto
massima
generico.
Massima serietà in sì. questo tipo di... Io ho scoperto un mondo grazie a voi, grazie di essere intervenute.
Grazie
spero
di
che
averci invitato. Quindi,
se ci sono altre cose da, insomma, se vogliamo riorganizziamo un'altra puntata
volentieri.
Dedicata a questo, magari quando avete più progetti che avete seguito e magari ci venite a raccontare, mi farebbe piacere di un progetto come è iniziato e come è finito, insomma, quali sono i benefici che avete riscontrato. Noi siamo arrivati alla conclusione della puntata, spero che anche per voi sia stato così interessante come per noi. Io come sempre vi ricordo di seguire la nostra pagina Facebook e Instagram, sia dell'Associazione Animalista Franca Valeri che di Radio Oltrelago, di condividere i nostri post, seguire le nostre iniziative, supportarci. Vi ricordo sempre che la felicità scodinzola, per cui se volete venire ad adottare un cane ci potete venire a trovare al rifugio di Trevignano Romano oppure seguire la nostra pagina. Io vi do appuntamento sempre di giovedì, sempre alle ore 16, sempre su Radio Oltrelago, e se avete perso le puntate precedenti potete scaricare i podcast su www.oltrelago.it. La felicità scodinzola è fare fusa, non lo dimenticate. Sleeps tonight. Ooh, 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 ooh.